Marte. Il giorno dopo Napoli-Inter, analisi sia dei passi in avanti o passi indietro del Napoli, ma anche della finale incredibile di Supercoppa macchiata da Rapuano.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in regia Mario Palligiano, Emanuela Castelli in redazione. Questa puntata ricca di argomenti, parleremo di mercato, le ultime da Riyadh, anche su come stanno alcuni azzurri. Emanuela Castelli, ho detto Antonella Castelli, chiedo scusa, Emanuela Castelli, dicevamo, parliamo delle ultime in casa Napoli da Riyadh. Ovviamente anche con spazio al mercato, con le promesse di Laurentiis di due acquisti nella Supercoppa, analisi della partita del Napoli, della direzione arbitrale io non direi controversa, oggettivamente mediocre se non pessima di Rapuano, ovviamente anche la commemorazione di un mito del calcio come Gigi Riva, insomma manca già a tutti noi ed è rimasto e rimane intonso sicuramente l'esempio che ha dato anche come uomo, non solo come calciatore, in un calcio ormai diciamo lontanissimo da certe visioni e nature romantiche. Gigi Riva rifiutò, ricordiamo, la Juventus, ma anche l'Inter e il Milan per restare a Cagliari, non essendo neanche cagliaritano, una cosa davvero straordinaria. Non so se abbiamo già il primo ospite con noi. È con noi il direttore Italo Cucci. Direttore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi. Oggi pezzo da leggere e rileggere su Corriere dello Sport di Italo Cucci, perdere Riva è come perdere parte della propria vita, poi un racconto bellissimo anche del mercato, del passaggio sfumato al Bologna, del rifiuto appunto celebre alla Juventus di un monumento già in vita e ancora di più adesso che purtroppo non c'è più.
Ma sai, fra l'altro la parola monumento mi fa ricordare che un nostro collega cagliaritano che gira per il mondo, sì, Porceddu, ha proposto al comune di Cagliari di mettere una statua di Gigi Riva vivente e mi hanno discusso a lungo, c'erano tutte le autorizzazioni, poi si sono dimenticati. Dico, ma a parte questo, perché monumento, io ascolto, vedo tante cose in queste ore. Se ho un privilegio, amici miei, è quello di poter ricordare i momenti belli della sua vita, perché li ho vissuti tutti. Quando tu dicevi poco fa calciomercato, capitai
al Gallia,
l'estate del 64, quando fu portato da Leggiuno, lo sconosciuto, del quale solo dirigente del Cagliari Andrea Rica parlava dicendo ha fatto 20 gol, 30 gol, 50 gol. E si parlava di questo ragazzo che all'improvviso era voluto dall'Inter e dal Bologna, che qualche settimana prima si erano incontrati nel famoso spareggio e aveva vinto il Bologna. E nella lite fra i due, Arrica disse: me lo tengo a Cagliari, convinto, e me lo disse anche in separata sede, che lo portava a Cagliari, ma prima o poi qualcuno gliel'avrebbe portato via alzando il prezzo, perché in quel momento vale uno, dopo un po' avrebbero visto questo giocatore di grandissima qualità e poteva valere 10 o 100. Solo che poi Gigi ha deciso di stare lì, perché lì si è innamorato, perché lì ha trovato la terra nella quale riprendersi da tutti i dolori che aveva consumato nella sua vita di ragazzo. Non gli era andata bene una, aveva sofferto di tutto, è arrivato in un posto dove c'era un abbraccio collettivo, dove nessuno rompeva le balle, dove nessuno gli diceva questo o quest'altro, non lo assediavano, lasciavano che era veramente Riva, giocava nel Cagliari con il divertimento di giocare. Questo vi fa capire che personaggio fosse e che cosa è stata bella tutta la sua vita, che nonostante che ogni tanto qualcuno gli rompesse una gamba perché era troppo generoso e non la tirava indietro, non è mai stato furbo da quel punto di vista, ma è sempre stato Gigi Riva, unico, ecco, semplicemente come oggi è intitolato il Corriere dello Sport,
sì,
unico, ma non per dire chissà che eroe di qua di là, Unico perché è stato diverso da tutti, ecco, semplicemente.
Esatto, unico e noi appunto inimitabile. Rivera ha detto, mi sembra stamattina, Riva ha rifiutato i miliardi della Juventus in un'epoca in cui i calciatori non avevano alcun potere, a differenza di quelle di oggi. Però io vorrei, e questo lo dico ai giovani ascoltatori, approfitto del direttore Italo Cucci per far capire ai giovani ascoltatori anche che tipo di calciatore fosse. E se io dico Riva, grandissimo calciatore, straordinario, anche moderno per la sua diciamo epoca, sbaglio?
Ma guarda, era intanto un sinistro fascinoso, cioè lui sapevi che se gli arrivava la palla in una certa maniera, ecco, quello era gol. Non aveva certamente le fantasie danzanti di Maradona o di Pelé, per carità, ma era nel contempo una interpretazione anche fisica perfetta, come se fosse anche un ginnasta, voglio dire, l'atleta. Tanto fu quello che lui fece innamorare Brera della sua, proprio anche la prestanza atletica, la sua capacità di muoversi secondo parametri di una correttezza straordinaria. Ecco, questa era lì, che aveva poi una virtù in più. Tempo fa mi sono ritrovato con Morini, il vecchio stopper della Juventus, e ricordavamo ridendo che quando aveva a che fare con Riva, lui, Morini, che era un noto così interditore di area, sì, prendeva le botte, perché soprattutto quando si alzavano, perché Gigi poi aveva questa possibilità di volare di testa e l'altro gli stava addosso, a quel punto capitava che o di gomito o di mano o di altro vincesse Gigi, perché poi esprimeva veramente una potenza mirevole. Era spettacolo, ecco, semplicemente.
È vero, e anche poi ovviamente come dirigente e commentatore dell'Italia è stato molto prezioso, leggendo i commenti dei calciatori, e ha lasciato anche quando ha capito con grande serietà che forse non poteva dare più quello che pensava di poter dare, che aveva certamente dato sino a quel momento.
Ma sai cosa aveva? Aveva una caratteristica per tutti noi. Io sono tifoso della nazionale da sempre, mentre ognuno si portava il suo segno, la maglia dell'Inter, la maglia della Juve, la maglia del Milan, dei grandi, eccetera, eccetera. Cagliari non dava motivo di fattiosità, e quindi Gigi è cresciuto con la maglia azzurra di tutti noi.
Certo.
Cioè è stato il calciatore
simbolo nazionale,
più di tutti gli altri.
È vero, non legato a faziosità legate a Inter, Milan, Napoli, Roma, eccetera. Direttore, è sempre un grande piacere averla con noi. Grazie Italo, alla prossima.
Buon lavoro e buon divertimento, arrivederci.
Grazie ad Italo Cucci, firma importantissima, prestigiosa del nostro giornalismo. I vostri messaggi, cari amici, analisi, era dovuta assolutamente questo ricordo di Gigi Riva, camera ardente allo stadio di Cagliari, domani invece funerali alla Basilica di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari, così riporta l'Unione Sarda. Ci sarà insomma la sfilata anche dei attuali inadeguati vertici del calcio italiano, perché io dico di ieri, al di là di tutto, poi parleremo anche della prestazione del Napoli, di come il Napoli forse avrebbe dovuto, anzi sicuramente, fare qualcosa in più nel primo tempo. Però insomma ci sono tante cose, direi che quest'anno abbiamo severamente criticato il Napoli, a partire da De Laurentiis, le scelte sbagliate, le decisioni folli, anche dei rinnovi non fatti nel modo giusto e nei tempi giusti. Abbiamo parlato degli errori di Garcia, degli errori attuali anche di Mazzarri, dei calciatori sicuramente, però ieri proprio sinceramente, abbiamo parlato già ieri sera nello speciale, io non trovo parole per commentare questo Napoli che ha giocato, ricordiamolo, con 4-5 undicesimi del Napoli che ha vinto lo scudetto, cioè di Lorenzo, Rachmanin, Lobotka, Kvaratskhelia e il 50% di Politano, che era cotitolare con Lozano. Basta. C'erano tanti assenti, oltre appunto a quelli dello scudetto, Meret, Mare Rui, che ha giocato poi nella ripresa al 20%, Anghissà, Zirischi, ormai fuori dai giochi, Osimhen, quelli che non ci sono più, Lozano, Kim e l'altro cotitolare Elmas, quindi è chiaro che non ci fosse il Napoli dello scudetto. Il Napoli ha giocato con Zerbin, Caiuste, Mazzocchi, Jesus in campo, con tutto il rispetto, hanno dato anche il loro valore. Gli assenti ieri c'erano anche tanti assenti: Meret, Nathan, Olivera, Zirischi, di fatto appunto al 50% Mario Rui, Anghissà, Osimhen, gli acciaccati Mazzocchi, Politano, Demme, Caiuste, lo stesso Traoré che neanche era in panchina, quindi è chiaro che il Napoli non è che potesse fare una partita diversa da quella che ha fatto. Poteva fare qualcosina in più nel primo tempo, accompagnare di più qualche ripartenza, sì, ma oggettivamente contro un Inter che arrivava praticamente al completo, a parte Bastoni, e in condizioni psicofisiche diverse da come sta il Napoli, si poteva fare poco di più. Se poi ci mette Rapuano nella designazione anche della direzione da dilettante pessima, è chiaro che diventa non impresa, un miracolo uscire vincitori. Che ne pensate voi? 339-666-9990, tra poco focus sull'arbitro, poi parliamo di come sta il Napoli andando anche a Riyadh e poi anche mercato, a tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, siamo anche sul canale 183 della TV, ovviamente, radiomarte.it, in applicazione FM. Saluto adesso Gigi Soriani in regia ed Emanuela Castelli in redazione. L'amico Antonio scrive: il calcio pulito per deriva, quello sporco assegna l'ulteriore trofeo pilotato. È un messaggio tranciante di questo amico. Io aggiungo che il calcio italiano ha esattamente esportato il prodotto italiano, il prodotto calcio, nel modo giusto in Arabia Saudita. Partita non bellissima, arbitraggio pessimo, credibilità del calcio italiano sotto zero, e poi proteste, veleni, allenatori che vanno via, escono dal campo arrabbiati, e il calcio italiano ha perso l'ulteriore occasione, l'ennesima occasione per promuovere se stesso in Arabia Saudita, anzi no, ha promosso se stesso, perché ha promosso esattamente il tenore, il tono, il momento in cui versa il calcio italiano. Parliamo però di arbitri, di Rapuano, lo facciamo con l'esperto, super esperto di arbitri, collega del Corriere dello Sport, Edmondo Pinna. Ciao Edmondo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, e buongiorno a te Dario, grazie sempre per l'invito.
Grazie a te per essere con noi. Voto 4 a Rapuano, perde la partita Rapuano con una condotta tecnico-disciplinare folle sotto gli occhi di Rocchi, uno scempio quello di Rapuano. Ne parliamo anche con Gianluca Paparesta, buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a tutti, saluto gli ascoltatori, saluto con piacere anche il mondo che non sento da tanto.
Allora,
ciao Gianluca, buongiorno.
Caro Edmondo,
che sorpresa.
Insomma, è un grande ex arbitro con noi. Caro Edmondo, ti chiedo subito, ma come si fa a commentare anche il giorno dopo la pessima, folle e scriteriata, anche inconcepibile, direzione arbitrale di Rapuano?
Allora, Dario, sarebbe più giusto che diciamo dare la parola a Gianluca, perché lui in campo c'è stato. Io cerco soltanto di tenermi aggiornato e di seguire le regole, però approfitto della sua presenza radiofonica per chiedergli, sì, se ai suoi tempi, che non è che stiamo parlando della preistoria, esatto, se ai suoi tempi un arbitro che aveva 30 gare in Serie, ecco, A poteva fare una partita del genere, perché va bene far crescere gli arbitri, va bene che è stato perso tempo con una gestione politica, quella di prima, assolutamente fallimentare e deficitaria, più, lo dico sempre, più basata sulla politica che non sui meriti veri, però non possiamo far crescere i pomodori hanno bisogno di tempi di maturazione, non li possiamo far crescere in 10 giorni, perché in 10 giorni vengono dei pomodori scialbi, in sapore, e quindi voglio dire, non credo sia stata la designazione giusta per una partita come questa. L'ho scritto stamattina,
sì, assolutamente.
Gli arbitri li aveva Rocchi in Arabia, perché aveva portato Marchetti, che secondo me diciamo sta andando bene quest'anno, al di là della semifinale che ha fatto, è comunque un arbitro che sta crescendo e spero che lo facciano maturare piano piano. Aveva portato la Penna, che ha sicuramente è cresciuto moltissimo da questo punto di vista, e è un arbitro che dà affidabilità, ma ha 74 gare, 75 gare in Serie A. Ecco, secondo me non c'era bisogno di fare. Io capisco che sia il suo pupillo, capisco che abbia un debole per lui, però ecco, se Rapuano è l'arbitro che deve rappresentare il nostro futuro, ecco, Io sono preoccupato.
Guarda, la designazione sarebbe stata la seconda domanda che avrei fatto a entrambi. Andiamo da Gianluca Paparesta subito, con 36 gare circa in Serie A, tra cui 3-4 big match neanche determinanti in momenti della stagione non centrali. Designare Rapuano è stata sconsiderata come scelta, Gianluca?
Ma direi che assolutamente è stata una sorpresa rivelatasi poi negativa alla luce dei risultati, ma probabilmente c'è una sorpresa incomprensibile, perché Rocchi forse voleva dimostrare che c'era una classe arbitrale nuova pronta per poter dirigere partite di cartello, e questo va benissimo, però questa era una finale di Supercoppa, quindi rischiare un arbitro con ma non perché non fosse adeguato, poi si è rivelato purtroppo per lui non adeguato, perché ha utilizzato un metodo dei criteri durante la stessa partita completamente diversi di criteri disciplinari. Questo è il vero problema, sì. Perché Rapuano non è che ha arbitrato male, bene, cioè, un arbitro deve arbitrare con lo stesso metro dal primo all'ultimo minuto. Cercare di far giocare, poi tornare indietro, poi essere assolutamente intollerante a qualsiasi fallo, porta l'arbitro a perdere la credibilità. Ecco perché poi ci sono state le lamentele, ecco perché poi il Napoli, i giocatori del Napoli hanno proprio attuato il silenzio stampa, perché obiettivamente il fallo di Simeone che ha portato alla seconda ammonizione c'era tutto,
certo.
C'erano tante altre cose che invece sono state fatte, come la prima ammonizione a Simeone, come l'ammonizione a Çalhanoğlu fatta solo dopo tre interventi di cui il primo già meritava assolutamente il giallo. Quindi è il metro che è stato sbagliato da parte di Rapuano, probabilmente perché non era pronto per una partita del genere. Ma questo, devo dire, più che un demerito di Rapuano, è un demerito di Rocchi.
Assolutamente.
Non puoi, ti sei giocato una carta che se andava bene erano tutti contenti e dimostrava il valore del designatore, e così hai completamente toppato, e l'errore più grosso secondo me è di Rocchi, non è di Rapuano.
D'accordissimo, peraltro Edmondo, dovevamo l'Italia, il calcio italiano, la Lega di Serie A, Casini eccetera, anche lo stesso Gravina, promuovere il calcio in Arabia Saudita, ammesso che sia stato quello il motivo di andare lì, non credo purtroppo, e io sarei molto arrabbiato col designatore che designa un arbitro obiettivamente inesperto, poi è andato addirittura peggio di come pensavi, per una partita del genere anche davanti a telecamere di mezzo mondo. Per cui Rapuano verrà fermato per te, Edmondo. E poi ti chiedo anche un'altra cosa, perché molti mi dicono ha cambiato metodo di giudizio ed è talmente evidente che è impossibile non sottolinearlo, ma qualcuno dice anche nel primo tempo non ha avuto lo stesso metodo di giudizio, perché Çalhanoğlu ha fatto tre falli per avere la prima ammonizione, Rachmani al primo fallo da ammonizione è stato subito appunto punito, a differenza già nel primo tempo di come noi aveva fatto con Çalhanoğlu.
Sì, per onestà dobbiamo dire che anche già la Barella non c'era.
Assolutamente, sì, l'abbiamo detto in presa diretta ieri sera, guarda, ti giuro.
Esatto,
non c'era assolutamente.
Edmondo, sì. Secondo me già la Barella è stato dato per protesta.
Sì, sì, può darsi, sì.
Allora, però perdonami Gianluca, perdonami. Allora, ok, hai ragione, già è stato dato per protesta e non gli fischi fallo perché non era fallo.
Sì,
perché se non, cioè, posso dire, anche il metro tecnico è sicuramente... tu ne sai molto più di me, quindi io accetto qualsiasi tipo di critica, anche il metro tecnico ieri sera ha seguito quello disciplinare, cioè non si riusciva a capire se uno era fallo o non era fallo, perché un minuto prima era fallo, un minuto dopo non era più fallo. E sai qual è stato l'atteggiamento che mi ha convinto che Rapuano avesse sbagliato la partita? Gli ultimi 10 minuti camminava per il campo, cioè non era più
in bambola, diciamo,
presente a se stesso, cioè aveva proprio l'atteggiamento, il body language, come dicono quelli bravi, assolutamente di ormai abbandono, di sconforto. Io, per rispondere anche alla tua prima domanda, sicuramente Rocchi ha fatto delle scelte. Chi fa delle scelte, nonno diceva che soltanto chi non fa non sbaglia. Chi fa delle scelte è sempre soggetto ad un errore. È stato molto chiaro a Coverciano la scorsa settimana quando ha detto che da questo momento in poi è finito il momento, diciamo, degli esperimenti, è finito il momento del lancio dei giovani, meno male, è finito, adesso diciamo arbitreranno le persone che gli danno maggiore fiducia. Ora, è vero che siamo un popolo di santi, navigatori e commissari tecnici, a questo punto designatori,
sì,
ma dopo il Covid siamo diventati tutti medici,
siamo
tutti avvocati,
virologi, assolutamente,
siamo tutti insegnanti,
tuttologi.
Perché siamo pronti a criticare quello che fanno gli insegnanti a scuola. Io quando tornavo a casa prendevo il doppio di quello che
è. Non ne parliamo, ne parliamo. No, però effettivamente, no? Scusa, Edmondo, dici, ma su quali basi è stato scelto Rapuano? Cioè, allora, che cosa ha fatto Rapuano per essere designato finale di Supercoppa, avendo fatto 2 gare di nazionale, 36 gare in Serie A, 11 di Coppa Italia? Non ha fatto nulla quest'arbitro per meritarsi questa finale di Supercoppa.
Però ecco,
dal mio punto di vista sempre, giornalistico, per carità,
mi rimetto sempre al giudizio tecnico di Gianluca.
Sì, sì, infatti, andiamo da lui subito.
Di Dio. Però secondo me il designatore a un certo punto sceglie, o questa è la strada che ha inteso intraprendere Rocchi, sceglie un gruppo di arbitri che per futuribilità, e questa è una delle caratteristiche che servono per decidere se tenere o meno un arbitro in categoria, per futuribilità, per prospettiva, per capacità tecniche, no? Gli dà affidamento. Allora, anche un allenatore può sbagliare, perché un allenatore, certo, può insistere su un giocatore che non, pensate, io così, il primo nome mi viene in mente, Vlahovic, quest'anno fino a 5 giornate fa sembrava il fantasma di se stesso, adesso è esploso e segna.
Allora scusami, Edmondo, ti interrompo, sì, perché vado da Paparessa subito, ma Vlahovic, no, facendo questo esempio, si sapeva già e si sa che ha delle qualità tecniche importanti. Per lei, Gianluca, Rapuano ha qualità anche per il futuro, oppure è stata proprio una scelta sconsiderata a prescindere
però
dalla sua scarsa
finire,
esperienza?
Dario,
sì, vai, Edmondo, finisci,
no,
così.
Perché giustamente, cioè, è chiaro che in questo momento non è un arbitro che può andare bene per una finale di Supercoppa.
Okay.
Cioè, no, è chiaro che è il discorso che ho fatto prima. Prima, per essere, io mi ricordo quando c'era il mio maestro Angelo Pesciaroli al Corriere dello Sport, certo, e Gianluca conosce bene, mi ricordo, certo, che, magari sbaglio, Gianluca, per pensare di essere promossi internazionali dovevi sicuramente aver superato la soglia delle 50 gare in Serie A. Ricordo male?
No, assolutamente, ricordi benissimo, sì.
Adesso vengono promossi internazionali ragazzi che hanno 15 gare in Serie A.
Ma come si fa?
In Serie A.
Gianluca, com'è possibile una decisione del genere? C'è talento in questo Rapuano oppure no?
Ma il problema è quello che stava dicendo Edmondo, che hai detto tu in questo momento. Cioè, se c'è talento, se ci sono capacità, non c'è bisogno di aspettare 50 o 60 o 15 partite. Se c'è un talento che lo si vede e viene evidenziato nelle direzioni di gara, nei giudizi che vengono dati, dall'accettazione o meno dei giocatori,
alla personalità, certo, al dialogo, certo.
Allora c'è una ragione per promuoverlo, nel momento in cui il designatore fa una scelta del genere, dice: signori, io mi gioco tutto, per me questo è il migliore, non è il migliore. Cioè, tu non puoi andare lì in un contesto dove ci sono alla fine 3 partite che vengono viste un po' in tutto il mondo e porti degli arbitri che obiettivamente non sono i migliori, perché la finale di Supercoppa è la finale tra le squadre migliori del campionato e della Coppa Italia.
Precedente.
Non puoi mandare arbitri che non sono i migliori, non li puoi sperimentare, perché se fai l'esperimento e va male, il primo a pagare le conseguenze è l'allenatore, oppure in questo caso il designatore. Secondo me questa è stata una un peccato di eccessiva sicurezza da parte di Rocchi, in un momento dove mi giungono voci di tensioni enormi all'interno della stessa commissione arbitri, all'interno dello stesso gruppo. Sono curioso di sentire adesso, pare che oggi ci sia questo servizio delle Iene con intervista a un arbitro che dice di tutte le problematiche che ci sono già emerse in altre occasioni, ci sono stati anche dei provvedimenti dell'ufficio indagini che ha indagato, perché pare che ci siano arbitri che tra di loro non si parlano, pare che ci siano arbitri che si sono denunciati, autodenunciati con gli assistenti. Ricordiamo arbitri che sono stati ripescati dopo aver falsificato
i biglietti del
treno per 30-50 euro. Cioè, c'è qualche cosa che secondo me deve essere assolutamente affrontata, e non si può pensare di dire vabbè, andiamo avanti in questa maniera, perché altrimenti anche il semplice errore, che ci sta e ci sarà sempre, non viene accettato, ma viene stigmatizzato nella massima potenza. Questo è il vero problema. Se non c'è credibilità nel sistema, se non c'è credibilità nel designatore, nell'associazione, e se un gruppo di 30 arbitri è diviso, perché stanno già pensando a chi deve essere il prossimo presidente, chi deve fare il designatore. Cioè, qui siamo proprio fuori perché ritorniamo a quello che diceva all'inizio Edmondo, alle scelte politiche. Tu sei schierato con uno, sei schierato con l'altro. Se sei schierato con uno,
ti
allora,
premio. Se ti schiero l'altro, non ti premio.
Io credo che le tensioni di questo momento siano esclusivamente dovute a motivi politici, Gianluca e Dario. Quindi non c'entra niente la tecnica.
Siamo a posto.
E questo, perdonatemi, è una cosa che io, che sono assolutamente l'ultimo l'ultima ruota del carro, ma veramente, e Gianluca lo sa perché ci siamo conosciuti quando appunto seguivo le orme di Angelo Pesciaroli, provo a dedicarmi con passione,
grande qualità e oggettività,
ti
lo dico
io. Esattamente, che vedere mortificata una categoria che ha avuto arbitri a livello mondiale indiscussi, venire mortificata perché Tizio si vuole ricandidare e allora fa dire a Caio.
Siamo messi male.
È veramente, ragazzi, è veramente una roba. Non se ne esce, neanche se ci fosse, uno capace di fare miracoli potrebbe riuscire a salvare una categoria del genere. Io capisco che oggi sia facile dare contro a Gianluca Rocchi, ha fatto un errore ed è giusto che, per carità di Dio, l'errore gli venga riconosciuto, ma credo che nessuno sarebbe in grado di tenere in questo momento una categoria dilaniata dalle vicende politiche, visto che fra meno di un anno si voterà per il prossimo presidente dell'AIA, e non potete immaginare che cosa non sta succedendo.
Lo stiamo capendo, e anche i nostri amici
immagine lo sa anche.
Allora, se mi ascolto, lo stanno capendo.
Non si può votare fra un anno in queste condizioni, secondo me. A parte che questo sistema, questo meccanismo dell'elezione, che doveva essere un sistema democratico, sta creando questi danni enormi, dalle categorie massime alle categorie più basse.
Credo che tutti i disastri, e poi ne vanno il calcio italiano della credibilità, ovviamente poi dei tifosi soprattutto che ci ascoltano, disastri clamorosi nell'applicazione del VAR, nella non applicazione delle direzioni arbitrali incomprensibili, inconcepibili come quelle di ieri, e disomogenee, poi dopo è chiaro che ne va della credibilità del calcio. È evidente che io credo che andrebbe commissariata l'AIA a questo punto.
Io
però
chiedo alla federazione cosa sta pensando, perché ripeto, gli errori ci sono e purtroppo ci saranno, sono migliorati nettamente rispetto al passato gli errori, perché c'è la possibilità del VAR, ma il VAR non è la soluzione.
In realtà sono aumentati, Gianluca, gli errori sono aumentati in maniera esponenziale, non ce ne accorgiamo perché c'è il VAR che li corregge, ma 78 errori certificati nel solo girone di andata. Io francamente quando arbitravi te non me li ricordo.
Sono quasi un record. Purtroppo devo salutare perché il tempo è scaduto. Gli amici sponsor chiedono spazio, giustamente. Bellissima chiacchierata che riproponiamo, se volete, con grande piacere, anche sul tema generale, non solo legato al particolare di ieri. Intanto grazie Edmondo Pinna, un abbraccio Edmondo.
Grazie a voi, grazie, ciao Gianluca.
E grazie davvero anche a Gianluca, chiedo scusa, Papa Resta, un abbraccio Gianluca, alla prossima.
Grazie, grazie, un caro saluto a tutti voi gli ascoltatori.
Grazie davvero a Gianluca Paparesta, pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live. Marte. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, un po' di messaggi da parte vostra, chiedo scusa prima per un po' di mal di gola. Allora, prima Gianluca aveva chiesto cosa ci eravamo portati di buono dall'Arabia, secondo me Gollini, perché un portiere così non lo vedevamo almeno da una decina d'anni, non esageriamo, però sicuramente Gollini anche nella guida della difesa è stato molto convincente, devo dire. Poi ancora messaggi, ormai è innegabile che le partite si indirizzano con i cartellini, se quattro fallacci non valgono un giallo mentre dall'altra parte il primo fallaccio vale subito il giallo, si capisce benissimo qual è la direzione che l'arbitro vuole dare alla gara. Gino da Ver. E ancora tanti altri messaggi su questo argomento, anche su cosa il Napoli si porta all'Arabia in vista della gara con la Lazio. 9 assenti nella gara di domenica con la Lazio, per questo chissà che non ci sia qualche novità dal mercato già in questi giorni, anche perché De Laurentiis in diretta a Mediaset ha detto arriveranno altri due difensore centrocampista. Lo chiediamo a un super esperto di calciomercato, Carlo Audisa. Ciao Carlo, buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutti.
Grazie per essere con noi.
I lavori sono in combo, quindi ci sono novità all'orizzonte, anche se soprattutto sul piano del difensore si fatica a trovare una pista italiana, perché l'Udinese, sempre più inguagliata, si tiene stretto Perez, che è il primo obiettivo di De Laurentiis e dei suoi collaboratori. Quindi vedremo questo braccio di ferro, perché il giocatore ovviamente invece sarebbe ovviamente contento di vestire la maglia azzurra. Questo come il nome principale, poi è chiaro che molto dipenderà anche dal resto delle trattative di questi giorni.
Devo dire che è curioso notare, caro Carlo, che il Napoli ha preso Ngonge e Traoré, quest'ultimo tra l'altro in ritardo di condizione, giocatori anche forti, soprattutto se Traoré sta bene, anche Ngonge ha fatto ottime cose a Verona, in ruoli più o meno coperti, e non invece ancora per il difensore centrale, che manca, se vogliamo, da quando è andato via Kim, uno di un certo livello, ed anche il centrocampista in interdizione, che serve, visto che Caiusse si sta integrando, anche se in Coppa d'Africa, Demme è un po' fuori dal progetto. Perché secondo te difficoltà nel trovare gli elementi giusti, o proprio la non volontà di spendere un po' più soldi del previsto, perché si tratta sempre di mercato di riparazione a gennaio rispetto all'estate?
No, quest'ultima opzione non la prendo in considerazione, visto che il Napoli è stato molto determinato nel cercare di prendere Dragusin dal Genoa, però poi il giocatore ha scelto il Tottenham, e questo sicuramente ha complicato l'opera del Napoli. E adesso appunto si parlava di Perez, ma ci sono anche altre candidature che finora non sono emerse, non per un problema di disponibilità economica del Napoli, bensì per le difficoltà per un ruolo che offre sempre meno talenti, perché una volta ci si affannava solo per gli attaccanti, ma adesso anche i centrali difensivi sono merce rara di qualità, quindi è una situazione oggettivamente complicata.
Carlo, sul centrocampista si parla molto di Mangalà del Nottingham Forest, che diciamo un giocatore di muscolare, non di estrema fisicità, nel senso che è forte, fisicamente dinamico, ma non molto alto, un po' alla Kanté, l'ho definito ovviamente con le dovute proporzioni. La situazione non è così semplice, perché il giocatore è attratto all'ipotesi Italia e Napoli, ma il Nottingham, e poi trattare con le squadre inglesi in generale, non è così sicuro di darlo via.
No, è una società inglese solo di brand, ma la proprietà è greca, no?
Sì.
Il proprietario è Marinakis, il proprietario Olympiakos, che è evidentemente un presidente molto abile e con grandi facoltà economiche. Il Nottingham Forest deve salvarsi, anche in una situazione simile a quella udinese, quindi non credo che sia così diciamo sollecito nel cedere i propri giocatori, quindi è un finale di mercato complesso, legato proprio a queste situazioni in cui si intrecciano le esigenze delle varie società, quando non hanno bisogno di vendere. Un discorso diverso è stato per esempio quello del Verona, in Gonge è stato il miglior gioiello di Sogliano, è arrivato un anno fa esattamente, no? Si è fatto apprezzare nel Verona, e adesso c'è la prospettiva che nel Napoli faccia quello che Lindstrom non è riuscito a dimostrare in questi primi mesi.
È vero, c'è qualche passo in avanti l'analisi tecnica, prima di salutarti Carlo, del Napoli di Mazzarri. Ci sono molti messaggi anche di critica per come ha giocato il Napoli, anche se io ripeto, ieri in campo il Napoli c'era con solo 5 undicesimi andato dallo scudetto, con tanti problemi, tanti assenti, con tutto il rispetto, con Zerbinka, Juste e Mazzocchi in campo, giocatori non di primissimo piano. È chiaro che dopo aver riconquistato un po' di solidità difensiva e di temperamento e anche di unità di intenti, bisogna crescere dal punto di vista offensivo, questo è vero, costruire un po' di più anche in vista della gara con la Lazio.
Beh, anche se mancava un certo Osimhen, no?
Non solo.
Appunto, no, mi riferisco ovviamente ai problemi.
La protezione offensiva, certo.
Sì. È chiaro che la partita di ieri Scott per un risultato che è sicuramente amaro per come è stato, per come è maturato, si può anche però vedere l'altra faccia della medaglia, perché il Napoli che ha lottato forse avrebbe meritato di arrivare ai rigori,
questo contro un Inter che la dominatrice attualmente in Serie A non è stata una prestazione da poco, quindi io propenderei più per una, per un esito, diciamo, comunque consolatorio per questa prestazione, a prescindere dalla, dalla sconfitta. Quindi ci sono delle luci che si stanno accendendo sul, sul futuro di Mazzarri, non sono tante al momento, però indubbiamente questo Napoli ha bisogno di ricaricare le pile, di trovare nuove energie oltre che di aspetti tecnici, perché mediamente il livello tecnico è già competitivo, va sicuramente invece riorganizzata una squadra che per strada ha perso quello che era l'entusiasmo oltre che la qualità.
È vero. Carlo, grazie per il tuo intervento. Buona giornata, un abbraccio.
Ciao a tutti.
Grazie a Carlo Audise, Gazzetta dello Sport. I vostri messaggi continuano ad arrivare al 339-666-9990. Tra un po' andiamo a Riyadh da Antonio Giordano. Il Napoli che è partito e domani tornerà a allenarsi a Castel Volturno con tanti punti interrogativi per quanto riguarda le disponibilità dei calciatori in vista della difficile gara di domenica alle ore 18 contro la Lazio. Ne parliamo tra pochissimo.
Marte Sport Live. Marte. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, subito in collegamento con Riyadh, con l'inviato del Corriere dello Sport, Antonio Giordano. Ciao Antonio, buongiorno.
Buongiorno a te e agli ascoltatori.
E grazie per essere con noi, sei ancora lì, seguirai anche l'amichevole della Roma contro l'Ashabab.
Sì.
Ti chiedo subito, questo amico scrive, mi porto dall'Arabia alla rabbia, è un gioco di parole, dall'Arabia la rabbia. Tu invece cosa pensi che il Napoli si porti dietro, al di là della, del clamoroso, ne abbiamo parlato poco fa anche con Edmondo Pinna, è ingiustificabile, incomprensibile, pessima direzione arbitrale di Rapuano. Si porta certezza o anche margini per dover migliorare nella costruzione della manovra?
Ma qualche piccola certezza se la porta, sotto il profilo caratteriale, sotto il profilo anche squisitamente tecnico. Però deve rispondere a una serie di domande. La prima sono tutte rivolte a Mazzarri, cioè è lui che deve rispondere. La prima è: questo è il Napoli del futuro? Nel senso, dal punto di vista tattico,
certo,
è stata scelta una strada e quindi l'allenatore lavorerà su questo tipo di progetto e allenerà la squadra principalmente su questi indirizzi tecnico-tattici e poi anche su altro, ci mancherebbe, nessuno chiede che venga fatta una sola cosa. La seconda, Zielinski cos'è per il Napoli?
Ecco, stavo per fatta la domanda su Zielinski, mi hai anticipato.
Fuori dagli equivoci.
Sì. Ieri c'era bisogno di Zielinski.
Deve esistere una strategia che è uguale e diversa rispetto a due mondi, quello di Zielinski e quello del Napoli. Però intanto uno Zielinski non può passare per un traditore. Se i contratti valgono, valgono per tutti, anche per le società, che sono tenuti a rispettarlo fino all'ultimo giorno.
Certo.
Lasciando a un giocatore la libertà di decidere in presenza di un'offerta che non lo soddisfi. Poi, senza voler scendere nella retorica, questo è un discorso. Però l'allenatore deve sapere e possibilmente far capire se Zielinski è in disponibilità del Napoli o no, se non lo è. La terza: Clara non si sostituisce mai.
Sono d'accordo con te. Lì forse
perché è il più grande allenatore, è il più grande calciatore in dotazione al Napoli, insieme ad Osimhen. Ma è una banalità. I grandi calciatori non escono mai. Non c'è principio tattico, soprattutto se si chiama Clara, che possa indurre a cambiarlo.
Quando sono entrati, ricordiamo i nostri amici a casa, quando sono entrati Lindstrom e Gaetano, giusto? Sì, al posto di Quaraschelia e di Politano siamo rimasti un po' interdetti tutti, al di là della, dell'emergenza, della resistenza.
No, semplicemente ti sei consegnato diversamente, ti sei consegnato completamente, scusami, all'avversario, che stavi tenendo molto bene anche in 10,
sì,
perché
vero.
Poi negli aspetti positivi va aggiunto questo: c'è una squadra che sa difendere adesso.
Sì, anche io ho sottolineato, voglio chiedertelo, anche che ha mostrato finalmente temperamento e carattere a dispetto e a differenza di una squadra
dimostrato tutti, sì,
che a Torino era sembrata piatta, assente, fragile.
Sì,
no?
Bravo, sì, bravo. Io devo dire che Rachmani e Guagliasi sono state due grandi belle risposte, ma lo è stata anche Ostigard, lo è stato anche Gollini. Per me Lobotka ha fatto una partita strepitosa, e Politano di un sacrificio terribile in questo stadio piccolo ma bellino. Era possibile accorgersi da vicino del sacrificio di Politano.
Sì, sì.
C'è la fase difensiva sempre a correre addosso a Çalhanoğlu, quella offensiva ad allargarsi, quindi fai 40, 30 metri, 25, 30 metri per andare a prendere la troppa in posizione sulla fascia, per attaccare la profondità, magari per non essere servito o per gestirla male, perché può succedere, e poi torni indietro e torni su Çalhanoğlu. Già faccio fatica io, figurati a dirvelo. E non c'è nessuno che possa essere tacciato di assenteismo.
No, è chiaro che dobbiamo capire, anche in vista della Lazio, in Napoli mancheranno nove giocatori. Non ho capito.
Presente anche con l'allenatore, perché la scelta Politano su Çalhanoğlu è un'idea bella.
Eh sì, è vero. Ma molto ti bello. Chiedo, ma per caso l'hai incrociato Mazzarri ieri, poi dopo la rabbia?
Sì, io ho incrociato Mazzarri. No, dopo no, l'ho visto prima.
Ah, infatti, dopo. Meglio evitare, diciamo, di incrociarlo dopo. Battute
no,
a
no, perché no, dopo, tu lo sai bene, dopo
certo, scrivi i pezzi,
la
resta certo.
del lavoro, cioè
certo, certo.
E viene, non viene, chi parla, chi non parla, sei in sintonia alla stampa. Ma prima l'ho incrociato, forse non si farà neanche accorto, giustamente, ma quando sono arrivati i giocatori, perché ero già allo stadio, quindi
sì, infatti tanto arrivano notizie da giudice sportivo, porte chiuse per l'Udinese, vedi quando poi si fa rumore con Maignan, con Koulibaly si fece meno rumore, vabbè, lasciamo perdere, ma meno male comunque. Porte chiuse la prossima gara in terra col Monza per l'Udinese, incredibilmente tutta la gente viene penalizzata e vengono, ovviamente saltano la partita Lazio-Napoli, Kvaratskhelia, Kajuste e Simeone per il Napoli, Immobile e Zaccagni per la Lazio, ma erano già stati insomma ammoniti e diffidati in campionato, non in Supercoppa, se non vado errato, e anche gli interisti che c'hanno con Barella, quest'altra diciamo regola assurda. Però prima di salutarti, perché il tempo scorre, Antonio, volevo chiedere anche delle dichiarazioni di Laurentiis, se ti sono piaciute, se poteva affondare di più i colpi a caldo, vista il silenzio di Mazzarri della squadra, oppure no?
Ma sembra dall'atteggiamento che dietro ci sia la strategia, no? Conciliante, una specie di calma e della pace. Il vecchio De Laurentiis avrebbe fatto altro, cioè quello che a Pechino ha ritirato la squadra dalla premiazione, non dico che avrebbe fatto la stessa cosa, me l'auguravo onestamente, perché a me questi gesti estremi non piacciono, e non mi è piaciuto neanche, come giustamente ha detto Zazzaroni, il direttore,
l'assenza di Mazzarri
di parlare, no, vieni a parlare, difendi il percorso di crescita della tua squadra e con eleganza dici anche le cose che non vanno. De Laurentiis l'ha fatto secondo me con tanta eleganza, con un pensiero morbido, mi verrebbe da dire, e soffocando però tutto quello che pensava, perché qua e là l'ha buttata la cosa, no? Sono imbarazzato per...
Sì, sì, l'ha buttata, strettata anche un po' ironiche.
Designatore,
certo.
Cioè, l'altro avrebbe urlato, avrebbe strellato, o forse avrebbe usato anche dei termini che non appartengono, come dire, al linguaggio corrente da suggerire ai ragazzi. Però c'è da dire che anche ieri è stato brutto. Il Napoli non c'entra, qui non si fa nessun discorso di parte, siamo giornalisti e siamo oltre, siamo super parte, non ce lo diciamo con tono, ce lo diciamo perché perlomeno noi siamo consapevoli della nostra onestà.
Sì.
La classe arbitrale sta dimostrando di essere inadeguata.
Assolutamente, abbiamo ovviamente parlato ampiamente anche con Papareste e De Mondopinna, e abbiamo detto anche
Edo è la cattedra
in materia. No, assolutamente, sono d'accordo,
non lo dico perché amico mio, perché lavoriamo nello stesso giorno.
No, ma devo dire che io, così mutuando un amico ieri tifoso che ci ha chiamati dopo la partita, il prodotto calcio italiano è stato esportato nel modo giusto, cioè esattamente questo, in questo momento classe arbitrale mediocre, dilaniata anche da contrasti politici interni, credibilità quasi pari a zero, veleni, polemiche, insomma Questo è il calcio italiano.
Io spero soltanto che non rovinino Sots, che continua a pensare sia l'unico vero talento in circolazione.
Sparito.
Ed è di una bellezza talmente abbagliante che non merita di essere spareggiata. Se dobbiamo avere almeno una certezza, che sia Sots. Devo dire che anche Guida è molto bravo. Detto ciò, non è pensabile che la finale di Supercoppa
si affida a Rapoano, ma 36 partite in Serie A, ma stiamo scherzando. Antonio, nel salutarti proprio al volo, prima di salutarti, poi domani su Corriere dello Sport da Riyadh i pezzi di Antonio Giordano, i due acquisti arrivano prima della Lazio, anche perché domenica è 28, poi si chiude il 31. Secondo
te? Non credo che prima della Lazio ce la faccia, se arrivano non credo faccia
niente a
giocare, e se arrivano onestamente stanno già in bel ritardo. Erano i primi due acquisti che
stava la gente. Difensore e centrocampista.
È un centrale di centrocampo. C'è qualcosa che non va,
È vero, sono d'accordo con te. Grazie Antonio, un abbraccio, buona giornata.
Un abbraccio a tutti voi.
Un abbraccio ad Antonio Giordano a Riyadh per il Corriere dello Sport, ovviamente, ricordando che con la Lazio mancheranno 9 giocatori: Simeone, Kajuste e Kvaratskhelia squalificati, Meret, Nathan, Olivera e Traoré infortunati, quest'ultimo vedremo se sarà recuperabile almeno per la panchina, Anguissa e Osimhen in Coppa d'Africa, con Osimhen già qualificato alla fase di eliminazione diretta, quindi non torna subito. Anguissa con il Camerun affronta il Gambia, se dovesse vincere il Camerun potrebbe passare come migliore terzo, addirittura come seconda in base all'altro risultato dell'altra partita. Vedremo, sicuramente il Napoli in difficoltà, in attacco immagino che possa giocare Ngonge a questo punto insieme a Raspadori e a Politano, non vedo altre soluzioni se non anche eventualmente Lindstrom, perché con Simeone poteva giocare eventualmente Raspadori a sinistra, centrocampo sperando di recuperare Kajuste ed anche Mazzocchi usciti acciaccati, c'è Dembe eventualmente, ma bisogna capire anche il caso Zielinski. Un po' di messaggi in conclusione prima di salutarvi, lo scempio è vedere ancora Mazzarri sulla panchina del Napoli. Non meritavamo di vincere, scrive questo amico. Garcia è stato esonerato da voi giornalisti per molto meno. Sì, abbiamo questo potere, caro amico, di esonerare gli allenatori, non De Laurentiis, che no, siamo noi che l'abbiamo esonerato. Grazie a Giulio da Ashford, che dice complimenti per la trasmissione, per quanto non bisognerebbe agire per rappresaglia le improvvide dichiarazioni di De Laurentiis all'indomani della qualificazione dell'Italia agli europei ai danni dell'Ucraina hanno il loro peso nel modo in cui quest'anno arbitro nel Napoli, ma quale buona fede, scrive questo amico. E poi ancora messaggi, non ho ancora sentito nessuno che abbia messo in evidenza la voglia di vincere dell'Inter, la partita di gestione fatta dal Napoli, questo è molto triste, per vincere qualcosa devi pur rischiare. Un abbraccio e forza Napoli, Cristian da Napoli. Abbiamo detto in realtà che nel primo tempo il Napoli avrebbe dovuto giocare meglio, avrebbe dovuto accompagnare di più l'azione, erano isolati Kvaratskhelia e Simeone in particolare. Il Napoli rinunciava a proporre calcio, però ripeto anche che il Napoli era in campo con 5 undicesimi della squadra che ha vinto lo scudetto, era in campo con tutto il rispetto Zerbin, Kajuste, Mazzocchi, insomma riserve, no? Al massimo di una squadra di vertice. E vabbè, questa è la verità, diciamo. È chiaro che si poteva fare di più, ma non aveva grandi mezzi. Poi, ma perché come gioca il Napoli scudettato in uno spot buono per il calcio italiano, fate ridere? Ma infatti no, è tutto il... fa anche tu ridere perché non capisci l'italiano. Poi, visto che la Lazio mancheranno molti giocatori tra squalificati e infortunati disponibili, con quale formazione giocherà il Napoli? La stiamo dicendo, con una formazione molto rimaneggiata. Poi Luca saluta Antonio Giordano. Poi ancora quest'altro amico Alfredo scrive l'ultimo messaggio e poi andiamo via. Eccolo qui, tra tutti gli obbrobbi arbitrali di ieri non bisogna sottovalutare il mancato giallo da Acerbi in ripartenza del Napoli, avrebbe comunque condizionato il difensore per il resto della partita, ma infatti l'intera direzione arbitrale è assolutamente da condannare. Ne parliamo anche questa sera alle 20:21 con Marte Sport Live della sera, grazie a Gigi Soriani in regia, grazie ad Emanuela Castelli in redazione, da parte mia a Dario Sanatale è tutto, vi lascio a Timo e Gigio per Sulle Mani, ciao a tutti.
Marte Sport Live.